ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Domenica scorsa vi ricordate, no? Questo uomo austero, il leone del deserto, che addita Gesù come colui è il punto di riferimento degli antichi profeti, colui nel quale si verificano le profezie messianiche. Non più il battesimo di penitenza nell'acqua, ma il battesimo di salvezza, di remissione dei peccati. Oggi, avete sentito, voi non lo ricordate, ma oggi abbiamo sentito dei piccoli versi che furono celebrati la notte di Natale. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Il latino è molto più bello, ovviamente. Bellissimo. Rifulsit lux. Rifulse la luce, no? Anche oggi vedete un altro motivo. Gesù, domenica scorsa, l'agnello che toglie il peccato. Oggi Gesù, fonte di gioia, fonte di vita e fonte di luce. Perché tutto questo? Perché vedete, passato il tempo del Natale, che si è concluso con il battesimo di Gesù, siamo nell'attesa di iniziare il grande periodo che ci porterà alla Pasqua, cioè la Quaresima. Queste domeniche intermedie ci fanno vedere Gesù al centro delle antiche profezie, colui nel quale si sono verificate tutte le profezie dei profeti, coloro che di lui hanno parlato 800 anni prima e via, fino verso a Cristo che nasce. Ecco. L'agnello di Dio, vi ricordate domenica scorsa, l'agnello storico che segnava la fine dell'oppressione da parte degli egiziani sugli ebrei, e l'agnello profetico di Isaia, Cristo trafitto per i nostri peccati. Nella prima lettura avete sentito, quella bella, no? Una grande luce rifulse, ve la voglio far risentire tre righe perché sono di una bellezza incomparabile. Il popolo che camminava nelle tenebre, ora vi spiego quali erano, ha visto una grande luce su coloro che abitavano una terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete, come si esulta quando si divide la preda, perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino come nel giorno di Madian. Di chi parla il profeta Isaia 800 anni prima? Parla dell'episodio accaduto nel 732 avanti Cristo, quando gli Assiri deportarono i Galilei della regione del nord della Palestina e li portarono dove? In Assiria, nell'Iraq di oggi. Da quel momento immaginate questo popolo, curvo, incatenato, sconsolato, se ne va verso un esilio dal quale non credo pensassero di ritornare. Camminano come nella notte, senza speranza. A questa gente disperata, Isaia dice, eccolo, una luce rifulse, che cos'è? L'annuncio della liberazione. Che bello. La fine della schiavitù, il ritorno alla patria in un tripudio di gioia. Ecco perché questo brano di Isaia è un brano colossalmente gioioso, bello, perché esplode tutta la gioia di un popolo che si ritrova dopo tanta amarezza, tanta solitudine, tanta lacerazione, tanta schiavitù e tanta oppressione. Ma voi ve lo immaginate? Quando si può tornare alle proprie case? Immaginate i nostri terremotati, pur non andando in esilio in altre terre, usciti dalle loro case, non più i loro cimiteri, non più le loro cose, tutto distrutto, sotto le macerie, sotto la neve. Quando tornerà questa gente alla propria casa, alle proprie sicurezze, al calore degli affetti, nella intimità di un luogo che è pieno di ricordi gioiosi, dolorosi. Ma voi immaginate questa gente per forza trapiantata in un paese straniero e odiata, percossa, uccisa, distrutta. Isaia dice: è arrivato il momento della liberazione, entrate in un tripudio di gioia. Ecco perché è molto bello questo passo, la prima lettura, no? Vedete, il profeta annuncia la gioia. E in questo brano, letto così, c'è l'altra gioia più ancora più profonda, quella di Cristo. Come fu liberato il popolo dalla schiavitù, il popolo ebreo, così con Cristo venuto in mezzo a noi, il popolo, che siamo tutti noi, è stato liberato dalle catene più dure, dalla schiavitù del proprio peccato. Questa umanità smarrita, curva sotto il peso della propria esperienza negativa, schiava di padroni che hanno messo ceppi ai suoi piedi e catene alla sua anima, schiacciata dal terrore dell'aldilà. Pensate nel futuro, nel passato, quando questa gente, morto Cristo e spenti i lumi, diremmo noi oggi, no? Quando si moriva e non c'era alcuna speranza dell'aldilà, dice il grande scrittore greco Eschilo, tragico, no? Là dove il gioire è cosa ignota, per forza, non sapevano cosa ci fosse l'aldilà, no? Dove il gioire è cosa ignota. Un giorno vedrà una grande luce e tornerà a conoscere la gioia. Questo il popolo di Israele. Oggi per noi Cristo è la luce che ci libera da queste catene, da questa schiavitù, da questa oppressione in cui oggi noi ci sentiamo schiavizzati e legati. Vi annuncio una grande gioia. Vedete, questa parola, amici, cosa vuol dire? Ma gioia vuol dire le nostre aspirazioni, tutta la nostra vita, i nostri tentativi. Ma che viviamo a fare? E potremmo rispondere come bambini per essere felici. Ma cos'è questa gioia? Cos'è questa gioia da cui noi non possiamo mai uscire se non per entrare in una tristezza e solitudine disperata? La gioia, cos'è la gioia? Ma lo dice Gesù tante volte, vedete? Io sono venuto per portarvi la gioia, perché la vostra gioia sia piena, bello, sia piena, completa. Cristo nostra gioia, Cristo nostra via, Cristo nostra verità, Cristo nostra vita. Via e verità, il cammino da percorrere. Vita, cos'è la vita? È la luce, la gioia. Quando un bambino nasce, che diciamo? È venuto alla luce, sì, del mondo. Quindi vedete, questi termini, luce, via, verità, vita, sono tutti sinonimi, si completa una vicenda, no? Luce e vita. Cristo è la nostra gioia, la gioia del mondo. Vedete, quando a me vengono tante persone disperate, io cerco di consolarle nel massimo rispetto. Pongo sempre una domanda: ma tu hai fede? No. Allora, cocco, hai sbagliato opzione, da me ci devi venire. Se ti sono simpatico, vieni pure, ti do un abbraccio, un bacino e condivido con te la tua pena, ma più là ci posso andare. Io ti annuncio Gesù Cristo, che è la tua gioia, è colui che spezza le tue catene, è colui che spezza la tua solitudine, la tua disperazione, il tuo vuoto, la tua fatalità nera. Se tu non ci credi, figlio mio, ho misericordia, non ti posso fare niente. Vai dallo psicologo, dallo psichiatra, dallo psico tutti i psichi, ma da me non ci puoi venire, perché io ti annuncio un'altra realtà, la vera realtà che ti toglie da queste maglie in cui sei incatenato, la tua solitudine, la tua disperazione. Cos'è la gioia? È la pienezza della vita. Quando uno, anche, quando sta bene anche di salute, come stai bene? Gioioso? È certo, è come una mattina quando ci alziamo e vediamo il sole. Ma che bello, no? Aprire la finestra una giornata di sole. Già ti mette tanta gioia in corpo, no? Apri, c'è la nebbia, il freddo, la neve. Ecco, Gesù è la nostra gioia, è la pienezza della nostra vita. Vedete, anticamente, nei primi cristiani era il segno distintivo dell'appartenenza a Cristo. Chi non era cristiano li sfidava, i cristiani, dicendo: fateci vedere che siete cristiani. E come? Rendendovi gioiosi. Se siete cristiani non potete che essere nella pienezza della vita. Se Gesù Cristo è nel vostro cuore, fatecelo vedere. Vedete, ieri ripetevo ai vostri ragazzi del liceo, quella ragazzina che è sugli altari da circa 20 anni, Chiara Luce Badano, io vi porterò i genitori fra poco, siamo in contatto, vi annuncio i genitori di questa ragazzina, ve li porterò qui per farvi sentire come si educano i figli santi, genitori fortunati di figli santi. Ma la santità non nasce così come l'erba del greppo, la santità va curata, coltivata, allevata. Questa ragazzina, questa ragazza a 17 anni, che ha rifiutato la morfina per il suo tumore alle ossa, con lo sbalordimento del professore che si meravigliava: figlia mia, come fai a resistere a questi dolori indicibili? E sta figlia col sorriso sulle labbra diceva: professore, non c'ho più niente, ero bella, mi guardi come sono, facevo la tennista e sono tutta rattrappita, le mie gambe sono impazzite, non si muovono più, non c'ho più i capelli, non c'ho più niente, ma questo Cristo che cosa gli do? La mia sofferenza. E il professore, tutte le volte che entrava in quella camera, diceva: colleghi, entriamo nella camera di una santa. E ci crede che era santa? Quella bambina lì, quella ragazzina, poteva dire: superabundo gaudio in omni tribulazione mea. Io scoppio di gioia anche nel mio profondo dolore. E lo faceva vedere, lo dimostrava. Quando i compagni di scuola del liceo le dicevano: ma tu a scuola parli mai di Gesù Cristo? Cioè, mai. Cioè, ma che cristiano sei? No, io Gesù Cristo non glielo nomino, glielo faccio vedere con la mia vita. Una ragazza gioiosissima. A 8 anni, questa bimba andava a lavare i piedi alle vecchiette dell'ospizio vicino. Ovviamente con il rifiuto di queste vecchiette, dice: no, la tua mamma sì, ma tu sei una bambina. E la bambina ripeteva, dice: guarda che io non me ne schifo, cocchina, ma tu sei una bambina. No, guarda, non ti preoccupare se sono bambina, io lavo i piedi di Gesù Cristo. 8 anni, vedete? Questa ragazzina cresciuta con l'amore, con la gioia nel cuore, è esplosa a 17 anni, quando il tumore gli ha bloccato la racchetta, gliel'ha sbattuta per terra ed è stata portata in ospedale. Non ha frignato, no. Non ha imprecato, no. Ha benedetto il Signore. Avete capito chi sono i santi? Ragazzina del nostro tempo, morta nel 91, l'altro ieri. Quindi, vedete, io sono scoppio di gioia in omni tribulazione mea. Ma vi racconterò Giuliana, la nostra donna qui, che era sempre qui con noi. Questa chiesa purtroppo non l'ha vista perché è morta nel 92, no? Il campanile era al secondo stadio, stava crescendo, no? Eravamo nella chiesa su un tumore, l'ha colpita secca come uno straccio. Nel settembre del 91 venne con me a Međugorje, ricordo quei momenti come fossero ora. La bimba Alessandra, scivolando sulle pietre, andò, per fortuna non batté il viso, con le mani dentro due buchette. La tirammo su, sta figlietta aveva nelle mani un rosario che ieri ho rivisto nella mia camera, ieri l'ho ripescato, improvvisamente strappato dalle sue mani. Boh, io ancora ho un mistero da chiarire. Questa figlia celebrava il rosario, a un certo punto sto rosario da queste mani è scappato via come una freccia in 50 pezzi, ce l'ho io in camera mia, ieri sera l'ho ritrovato, pensate, un ricordo di questo episodio qua. Sull'altra mano, da questa buchetta tiro fuori una croce 15x15, due rametti legati con uno spago al centro. Giuliana mi dice: Doni, questa è la croce su cui quest'anno io mi stenderò, l'anno prossimo con te non sarò a Međugorje. Ma Giuliana, ma che dici? Doni, l'anno prossimo con te non sarò. E infatti morì. Agosto del 92, vado all'ospedale, Giuliana sta moribonda. Professor Latini, vive verde, venne qui da battezzare il nepotino da poco, che faceva la radioterapia. Io l'ho ricordato questo fatto, no? Quando entrò nella sala della radioterapia, portava con sé il rosario che ho io. Eccolo qua, Sono ricordi terribili questi della mia vita. Eccolo. Questo qui è il testimone di questi episodi. Aveva nelle mani sto rosario, Giuliana. Il professore da fuori dice: Giuliana, ma non senti il fuoco che te metto dentro? Professore, ho un fuoco più forte del suo. Eccolo qua. Allargò la mano e fece vedere il rosario. Andai a trovare. Doni, questa notte mi sono arrotolata come un serpe dal dolore sul mio letto. Ma gli dicevo: Cristo, tu questa notte mi provi con tanta sofferenza e io ti dico, ti voglio ancora più bene. Io impallidì, era agosto, mi venni i brividi, mi vennero, no? Ecco, amici, e mi disse le ultime parole: stanotte mentre soffrivo così sul letto ho offerto la mia terribile sofferenza per il campanile che sta sorgendo e per tutti i tuoi ragazzi. Io sovrabbondo di gioia anche nella mia tribolazione. Lo vedete, amici, cos'è la fede? Lo vedete chi è Gesù Cristo? Se noi non siamo gioiosi è perché siamo bolsi come cristiani, siamo falsi cristiani. Vuol dire che Cristo, lo Spirito Santo, non ha occupato totalmente il nostro cuore, perché niente chi ci potrà separare, canterà il coro, la tribolazione, la spada, niente dall'amore di Cristo. Amici, vedete, Cristo è la nostra gioia. Ma il mondo di oggi, secondo voi, è un mondo con la gioia? Non credo. È un mondo provato per tanti motivi dall'angoscia, dal dolore, dalla sofferenza, dall'incertezza, del presente, del futuro. Il nostro mondo di oggi non è un mondo cristiano. No. È un mondo che si va avviando verso un paganesimo dilagante. Ecco perché il nostro mondo è in preda all'angoscia dell'inutile. A che servo? A che serve la mia vita, il mio lavoro, la mia sofferenza? Quando? Quando, puntini. Il mondo di oggi è in preda all'angoscia dell'assurdo, un'esistenza senza uno scopo. Quanta gente vive senza sapere il perché e il per chi. L'angoscia della incomunicabilità. Quanta gente non ha più relazioni con gli altri. Difficili relazioni. O perché? C'ho tante cose da pensare per conto mio, sì, sto a pensare due. Vai, mamma. Quante volte sentiamo dire queste cose? Incapaci dell'ascolto. Incapaci dell'accoglienza. Incapaci di partecipare alle sofferenze degli altri, alla compassione, che non è poretto lui, poraccio noi, compatire, il patire con, il prendersi carico delle sofferenze degli altri, mettersi nei panni degli altri, terribile, l'angoscia della incomunicabilità, l'angoscia dello scacco, nonostante i nostri sforzi non riusciamo a raggiungere gli obiettivi. l'angoscia della colpa, del peccato, che è la più terribile, l'angoscia del male che sovrasta il mondo, che lo dilania, questa marea di sofferenze e di pene che si avventa sul corpo inerme dell'umanità, questa angoscia che si fa quasi fatalità, che ci soggioga, che ci priva dello sforzo di reazione, questa fatalità che diventa solitudine atroce, questa solitudine che diventa disperazione, che diventa vuoto. Vuoto. Quante persone oggi si suicidano? E questo vuoto interiore è visto come un fascino affascinante, il fascino del nulla. È visto come una gioia nera, come da un lato una minaccia, dal lato una protezione, dal lato una rottura, dall'altro una pacificazione, dall'altro una soffocazione, dall'altro una liberazione. Quante volte ci oh, mi sono liberato suicidandomi, si ha paura. Però, amici, quante persone ho incontrato così io nella mia vita? Allora, vedete, quando si è in questo stato, ci si trova soli, una solitudine totale. Tutti gli appoggi vanno crollando, i rapporti, i valori, la storia, la vita, anche la speranza, ultima dea, sostegno ultimo dell'uomo e punto estremo di riferimento, va abbandonando la vita. E allora prorompe il grido, un'invocazione: Signore, salvami. Quante volte nel Vangelo sentiamo questa parola? Signore, se tu lo vuoi, tu lo puoi. Ma per dire queste cose occorre riconoscere Cristo, il sordo, il cieco, il muto, l'indemoniato, il disperato. In quel Cristo vedevano la loro forza, lo sbocco della propria solitudine in un'aurora di vita, di liberazione. Ma se tu, figlio mio, non credi in Cristo, tu rimani, come dice il Pascoli, come l'ape nel bugno vuoto, gira, 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 fa rumore, rumore, cercando l'uscita, e più cerca l'uscita, più rimane dentro. E così molto spesso nella nostra vita, la vita degli uomini, cercando e ricercando dentro un bugno vuoto, dice il poeta. Amici, oggi noi siamo qui nella messa. Siamo come gli antichi ebrei deportati. Questa mezz'ora, un'ora che stiamo qui insieme, in piccolo e in breve, dovremmo aver l'animo degli antichi ebrei quando udirono la voce del profeta. Noi qui veniamo molto spesso afflitti, stanchi, carichi di preoccupazioni e di pianto, carichi di speranza e anche di sofferenza. Ma per noi dovrebbe, durante la messa, risuonare il grido di Isaia: vi annuncio una grande gioia, prorompete in grida di gioia, perché Cristo è il vostro liberatore. Amici, se noi, uscendo a mezzanotte e mezzo da questa chiesa, usciamo come siamo entrati, siamo dei disperati come gli antichi ebrei. Vuol dire che questo Cristo, nostra luce, nostra vita, nostra pace, nostra gioia, non è sceso nelle profondità dell'anima, non ci ha preso. Vuol dire che noi non siamo in contatto autentico con Lui. E allora, vedete, vorremmo sentire le parole del profeta dette da Cristo: ho moltiplicato la tua gioia, chi semina nelle lacrime miete nella gioia, portando con sé i propri covoni. Amici, io vi auguro veramente, auguro a me, a voi, che queste nostre messe non siano dei riti o delle cerimonie, non servono a niente. Se noi non entriamo in perfetta comunione con Cristo, se queste parole di Isaia, ripetute da Cristo, non entrano nel nostro cuore e noi non le crediamo come liberatrici delle nostre infermità, delle nostre angosce, delle nostre paure, delle nostre solitudini, le nostre incapacità, se noi non crediamo veramente a queste parole che sono creative di nuove posizioni, amici, noi abbiamo perso un'ora di tempo. Allora io vi auguro e mi auguro che questa gioia di cui parla il profeta Isaia, di cui parla Cristo, sono qui per darvi la mia gioia, perché la vostra gioia sia piena, come vi auguro che venga innestata nei vostri cuori, moltiplicata nelle vostre membra, perché voi la portiate come testimonianza dell'amore e della liberazione di Cristo. E allora oggi, ora e dopo, alla fine della messa, vi saluto con questo saluto: la nostra gioia, o Cristo, sia la tua gioia, sia anche la nostra forza. Andate in pace. Ve lo dico adesso e vi ripeto alla fine.